Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones. Siamo Giorgia e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre cominciamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, 70ª puntata di I Amazones, 7º ciclo, il nuovissimo ciclo che ha preso una leggera pausa, una parentesi che si è aperta per farvi riascoltare, per chi appunto ci ha conosciute da poco, due puntate speciali su Andrea Dworkin, quindi sulla sua battaglia e quella di altre femministe nei confronti della pornografia, della prostituzione e quindi fondamentalmente il suo combattere contro la violenza maschile sulle donne, visto che da appunto qualche settimana, giustamente, ma si dovrebbe parlare tutti i giorni, è stata la giornata contro appunto la violenza maschile sulle donne. Quest'oggi invece ricominciamo a inserirci all'interno del nostro 7º ciclo, in cui abbiamo parlato già per due puntate di Maria Gimbutas, dello sciamanesimo, abbiamo parlato della grande dea in tutte le sue forme e quest'oggi finalmente possiamo parlare di Vicky Noble e dopo di lei parleremo invece di un'altra grandissima femminista radicale. E prima che femminista radicale è stata una vera e propria seguace di Maria Gimbutas, dei suoi studi, e quindi ha portato lei stessa in auge all'interno del femminismo la grande dea, ovvero Mary Daly.
We are kneeling at the river's edge and tempting all the steps to follow closer right behind. Is it only when you feel the pot is empty that it's gnawing at the corners of your mind? Ooh, I will ask you for mercy, I will come to you blind. What you'll see is the worst me, not the last of my kind. Get across, you know we'll have to raise the sand. Oh, I will ask you for mercy, I will come to you blind. What you'll see is the worst me, not the last of my kind.
Eccoci, insomma, in sottofondo ancora il P con Muddy Waters, che è stata tra l'altro colonna sonora della, adesso non ricordo più quale, millesima stagione di Orange is the New Black. però appunto ha di suo questo ritmo molto, come dire, incalzante e al contempo in qualche modo quasi sciamanico, che ci fa immergere così nelle vicende della vita. E in questo caso quest'oggi parleremo appunto di Vicky Nobel inizialmente, poi di Mary Daly, quindi per cercare di riscoprire noi stesse a un ritmo poi diciamo leggero, poi sempre più sostenuto.
Allora, oggi parliamo appunto, come ha detto Giorgia, di Vicky Nobel e Mary Daly, due donne che hanno stimato estremamente Maria Gimbutas, hanno, come Vicky Nobel, hanno collaborato con lei, quindi l'hanno conosciuta. Ricordiamo solo, per chi non avesse ascoltato le puntate precedenti, Maria Gimbutas è quell'archeologa lituana che ha studiato l'importanza della grande idea preistorica nell'archeologia e nella cultura appunto che noi consideriamo preistorica, che è stata una grandissima civiltà e quindi diciamo che ha assolutamente scardinato le concezioni precedenti dal punto di vista archeologico e storico, perché appunto ha ribadito, ha dimostrato proprio scientificamente, perché l'archeologia è una scienza dimostrata attraverso tutti i manufatti studiati, registrati, misurati, eccetera eccetera, che nella preistoria, quindi tra il paleolitico e il neolitico, quindi tra il 200.000 avanti Cristo e il 3.000 più o meno avanti Cristo, c'è stata una grandissima civiltà umana che aveva un'evoluzione spirituale altissima, che aveva anche un'altissima tecnologia e che era comune in tutto il mondo, per cui praticamente la prima spiritualità umana è femminina, nel senso che gli umani, quando hanno pensato al sacro, hanno pensato che l'unica dea esistente fosse appunto la natura e come tale fosse femmina.
Esattamente, quindi non faceva una piega, cioè l'intuizione che possiamo avere noi oggi pensando che, oh mio Dio, è una cosa estremamente rivoluzionaria pensare che la vita la danno le donne e che la vita sulla Terra evidentemente sarà data così da un flusso che è femminile. La natura non può altro che essere femminile, in quanto capiamo bene come appunto le tre caratteristiche fondamentali della grande dea natura e anche delle donne sono quella di nascere, di morire e poi di rigenerarsi attraverso il ciclo mestruale, e quindi è una trilogia, di nuovo anche un numero che verrà ribaltato all'interno dei nuovi credi monoteisti come il cristianesimo e tanti altri, del numero 3, in cui però la grande dea natura e questo ciclo di vita, morte e rigenerazione verrà sostituito da appunto il Dio, lo Spirito Santo, il Figlio di Dio. E quindi insomma qualcosa di totalmente assurdo sia dal punto di vista proprio naturale, biologico, della realtà, dei fatti concreti che possiamo comprendere a livello scientifico, sia chiaramente da un punto di vista di una costruzione etica, morale e spirituale che non dovrebbe esistere, non può esistere fondamentalmente.
Sì, e aggiungo solo che questa nuova visione della preistoria come epoca estremamente illuminata ed evoluta dal punto di vista spirituale era anche evoluta e illuminata dal punto di vista sociale, perché prevedeva la parità tra uomini e donne in quanto facenti parte della grande famiglia umana e delle prime comunità appunto esistenti nella preistoria. E quindi ecco che Vicky Nobel abbraccia tutto questo pensiero della Gimbutas e lo porta avanti a suo modo. Adesso vedremo in questa puntata come.
Esattamente, quindi dalla V della vulva della grande dea si è arrivati a quella V capovolta che è la piramide gerarchica del patriarcato. Gimbutas, prima di entrambe, ovvero di Vicky Nobel e di Mary Daly, ha portato alla luce tutto questo, ha scardinato tutte quelle ideologie nefaste e totalmente non veritiere, che purtroppo ancora oggi vengono impartite, studiate non soltanto alle elementari, alle medie e poi alle superiori meno, perché ovviamente una parte è quella della preistoria che viene poi lasciata da parte, se non a livello, diciamo, artistico, pensando soltanto alla Venere di Willendorf in storia dell'arte, che però appunto viene ridotta al suo essere simbolo di grande fertilità o simbolo erotico. Quindi cose che per chi volesse può riascoltare la puntata, la seconda puntata, quella appunto di qualche settimana fa, in cui ci rendiamo conto e facciamo rendere conto tutte e tutti voi dell'insensatezza anche dal punto di vista scientifico e della coerenza del reale, che queste statuine non potevano essere ridotte alla fertilità e certamente non a oggetti erotici. Quindi sia Vicky Noble, di cui parliamo oggi, e Mary Daly, di cui parliamo anche oggi, riprendono appunto quella vulva sacra in cui i sessi non erano messi, diciamo,
in contrapposizione.
Ci sentiamo un altro pezzo musicale per poi appunto introdurvi in maniera un pochino più approfondita la figura di Vicky Noble e il suo lavoro. Ci sentiamo Cilla Black con Anyone Who Had a Heart.
Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so, anyone who had a heart would take me in his arms and love me too. Who couldn't be another heart that hurt me like you hurt me and be so untrue?
What am I to do every time you go away? I always say, this time it's goodbye, dear. Loving you the way I do, I take you back. Without you, I'd die, dear.
Knowing I love you so, anyone who had a heart would take me in his arms and love me too. Who couldn't be another heart that hurt me like you hurt me and be so untrue?
What am I to do?
Ecco in sottofondo questo pezzo decisamente famosissimo degli anni 60, che è appunto Anyone Who Had a Heart di Cilla Black.
Allora, Vicky Noble nasce nell'Iowa e cresce nell'Iowa, nasce nel 1947. Si laurea all'Università di Berkeley in California nel 1976 e si sposa giovanissima, ha due figlie e all'inizio conduce una vita assolutamente ordinaria, un marito, due figlie piccole, la classica casa con lo steccato bianco in America, insomma una vita assolutamente normale, solo che ad un certo punto ha una potentissima crisi spirituale che racconta nel suo libro Il linguaggio della dea, in cui comincia ad avere delle esperienze trascendentali e ha proprio una grandissima crisi esistenziale e sente l'esigenza di avvicinarsi al femminino arcaico, preistorico, di cui aveva sentito parlare, per cui ecco che studia il pensiero di Maria Gimbutas, si interessa allo sciamanesimo, ai tarocchi, all'astrologia, allo yoga, ed ecco che diventa una ideatrice proprio di tecniche sciamaniche e tecniche yoga di guarigione spirituale.
Esattamente, vedremo poi durante questa puntata come l'approccio di Vicky Nobile e Meridelli agli studi di Maria Gimbutas, e quindi fondamentalmente il loro vedere Maria Gimbutas come mentore, come illuminata, giustamente l'abbiamo visto, come gli studi di Maria Gimbutas e la riscoperta della grande dea, e quindi il ribaltamento totale degli studi patriarcali riguardanti la preistoria, sono stati visti così rivoluzionari dal pensare appunto giustamente che siano paragonabili alla scoperta della stella di Rosetta. Come detto, entrambe si approcciano agli studi di Maria Gimbutas, studi che permettono loro di avere una vera e propria epifania, la stessa che Cristina anni fa ha dato a me quando mi ha parlato appunto di Maria Gimbutas, della grande dea, e di come poi fondamentalmente le donne in terra non siano altro che un'emanazione di fatto della grande dea, nelle loro capacità e nelle loro abilità a stare al mondo e averlo fatto andare per il verso giusto per migliaia e migliaia di anni. Ma entrambe, se gli studi di Maria Gimbutas permettono loro di fare determinati tipi di scelte anche sulla loro vita, ma non modificandola radicalmente, soprattutto poi vedremo nel caso di Meridelli, poi ci sarà un passaggio successivo nella loro vita che farà sì che loro prendano proprio quasi le distanze dal mondo reale, soprattutto Vicky Nobile, nel cercare quindi di portare avanti il sacro femminino e quella cultura preistorica nel proprio piccolo, scontrandosi quindi fondamentalmente con la realtà che soprattutto nel caso di Meridelli verrà continuamente combattuta, perché per Meridelli tra l'altro la pratica della battaglia nei confronti del patriarcato vige costantemente, ma appunto cercheranno di prendere le distanze dal mondo attuale, dal patriarcato, in maniera differente.
Sì, per esempio Vicky Nobile appena riscopre il femminino sacro, le antiche dee, la grande dea preistorica e il lavoro della Gimbutas, si separa da suo marito e inizia a convivere con una donna, con Karen Vogel, e quindi vive serenamente lei, Karen Vogel e le sue due figlie, e vivranno insieme per almeno 10 anni, poi proprio per parlare un po' della vita privata di Vicky, certo, Nobile, incontrerà di nuovo un uomo importante per lei e avrà un altro figlio, che è un bimbo che è down, mm-hmm, e a cui appunto ha dedicato recentemente un libro.
Esattamente, quindi questo è anche un altro passaggio fondamentale, come detto, per certi versi sia Vicky Nobile che Meridelli si ritrovano appunto gli studi di Maria Gimbutas davanti, che ha loro gli occhi. Entrambi inizialmente prendono un determinato tipo di percorso, appunto di separazione dal mondo patriarcale. Per quanto riguarda Vicky Nobile, ritornerà in qualche modo a radicarsi all'interno del mondo patriarcale, cercando appunto di spruzzarne sopra però quella, appunto, quel sacro femminino imparato dalla stessa Maria Gimbutas. Per quanto riguarda invece Meridelli, che vedremo, inizierà il suo percorso cercando di utilizzare gli studi di Maria Gimbutas per mettere totalmente in discussione il Dio Padre e tutta quella cristianità di cui lei era effettivamente parte, era stata immersa essendo teologa per un sacco di tempo. Ne prenderà poi totalmente le distanze, diventando una delle più accanite separatiste lesbiche e femministe radicali che il mondo abbia mai avuto, e ha scritto appunto testi di una potenza veramente infinita nel poter pensare a un mondo diverso nel senso pratico e non soltanto teorico. Sentiamoci però un altro pezzo, che è quello di Dionne Warwick, che è Walk On By, e torniamo qui a parlare di nuovo di Vicky Nobile.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Just let me grieve.
I'll break down and cry. Walk on by.
Eccoci, 70ª puntata di I Am a Jones. Oggi parliamo di Vicky Noble e poi di Mary Daly.
Esattamente, torniamo a parlare di Vicky Noble, figura che abbiamo chiaramente già, introdotto e insomma, approfondito per quanto riguarda il suo rapporto con il sacro femminino. Vi leggiamo qualcosa di lei, vi diciamo qualcosa di più del suo lavoro dal punto di vista proprio di sciamana e di inventrice di tarocchi negli anni 70 e di come questo percorso l'abbia portata fino ad oggi ad abbracciare la natura e il suo ciclo naturale e vitale in maniera decisamente molto, molto netta.
Allora, nel suo abbraccio del femminino sacro, diciamo che Vicky Noble va a riconoscere tutti i principi femminili che stanno alla base delle scienze, che stanno alla base della cultura e che stanno alla base anche delle tecniche sciamaniche, perché le prime sciamane non erano uomini ma erano donne. E quindi lei ecco che abbraccia e inventa nuove tecniche sciamaniche nel corso degli anni e nuove tecniche, appunto, abbiamo detto, di yoga, di guarigione spirituale. Tra l'altro lei conduce anche gruppi di donne in pellegrinaggio nei luoghi sacri dedicati alla dea in tutte le parti del mondo, in Perù, in Irlanda, in Inghilterra, a Bali, a Malta, in Grecia, in Turchia, in Egitto, nelle isole dell'Egeo, proprio come diciamo tramite per la trasmissione di antiche pratiche femminili di guarigione.
Esattamente.
E poi lei ha proprio lavorato per anni con Maria Gimbutas, facendo insieme delle conferenze sia in America che all'estero sullo sciamanesimo femminile e sulle arti curative, proprio considerando anche l'archeologia, anche il fatto stesso di osservare un libro di Maria Gimbutas, osservare tutte le statuette che lei ha scoperto, che lei ha studiato, sia un mezzo per ogni donna per riappropriarsi dell'antico femminino che è in sé, proprio riappropriarsi della dea che è dentro ognuna di noi. E questo francamente è una cosa che almeno personalmente io ho sempre pensato, perché io trovo proprio benessere quando osservo le immagini appunto studiate da Maria Gimbutas, sembra di riabbracciare con uno sguardo tutte le antenate.
Esatto,
almeno è
vero, assolutamente sì. Ma per quanto riguarda me è lo stesso, nel senso sembra quasi di togliersi davvero dei dischi dagli occhi e vedere finalmente senza appunto degli occhiali così scuri da non vedere, come passare davvero dalla notte al giorno. Anche soltanto pensando, come ho già riferito prima, quanto ancora oggi, ahimè, è una preistoria totalmente fallace, totalmente ignorante che viene narrata, che non ha niente a che fare con tutto ciò che veramente era. Ancora si parla dell'uomo, insomma, il carnivoro per eccellenza, il cavernicolo per eccellenza, quello con la clava che non faceva altro dal mattino alla sera che uccidere grandi animali, non si sa bene come, visto che poteva avere non aveva effettivamente delle reali armi, perché nonostante appunto sappiamo che durante la preistoria gli esseri umani abbiano anche chiaramente mangiato carne, essendo noi onnivori, non passava le sue giornate ad uccidere altri esseri umani e uccidere una quantità infinita di animali quando erano in pochi sulla Terra, quindi non c'era alcun tipo di necessità.
Ma certo, come naturalmente come insegnano gli indiani d'America, che sono un'ultima testimonianza di essere umano preistorico sulla Terra, uccidevano solo ciò di cui avevano bisogno, non sprecavano niente, utilizzavano di quell'animale tutto praticamente, fino agli zoccoli da cui traevano la colla, per
esempio.
Quindi
esatto, sì, sì, certo.
Non sprecavano nulla,
ma poi
erano in totale armonia con la natura e con la terra.
Esatto, perché vuol dire, ma esattamente come il resto degli animali, non ci sono animali sulla terra che uccidono una quantità infinita di altre bestie, così, per il gioco, per il divertimento, il sadismo. Lo si fa perché ne ho una necessità fisica, biologica, di nutrimento, e allo stesso tempo perché ne ho bisogno, ad esempio, di una pelle per ripararmi, ma non certo per avere, così come dire, il collarino di cincilla. Quindi tutto questo genere di cose sono un'emanazione, non dico neanche moderna perché è anche più antica, ma avvenuta con l'avvento del patriarcato, quindi con la violenza devastante portata dalla popolazione Kurgan sulla terra nella vecchia Europa e poi che si è diffusa, e che ha fatto sì e ancora fa sì che la nostra mentalità ci spinga a pensare che il mondo vada a livello evolutivo, che ci sia costantemente un'evoluzione e non un'involuzione, che invece, quindi, come dire, ogni cosa che succede di decente in questo mondo sembra che c'è stato un passo avanti. Invece no, quello lì non è un passo avanti, ma è un passo indietro nella storia antica e preistorica, in cui le donne appunto erano esseri umani completi e non oggetti così erotici e sottomessi.
Sì, back to the future.
Back to the future, esattamente.
Allora, dunque, al momento Vicky Nobel insegna studi interdisciplinari delle donne al Colorado College, e quindi insegna spiritualità proprio delle donne in questa scuola che si chiama New College of California, San Francisco. E tra l'altro lei ha proprio sperimentato, oltre che tecniche sciamaniche, anche per esempio il parto naturale, il parto preistorico, perché quando era incinta del suo ultimo figlio Aaron Eagle, lei era nel deserto, viveva nel deserto, ha scavato una buca per terra, si è accovacciata e ha partorito lì, senza ostetriche, senza medici, senza nessuno, contrariamente all'opinione comune che aveva, insomma, da varie persone: sei una pazza, non puoi fare una cosa del genere, è pericoloso. Lei se n'è fregata e l'ha fatto, e ha detto
le è andata bene, direi.
Sì, è andata bene.
Le è andata anche bene.
E ha detto che ha avuto una delle esperienze più vicine al femminino preistorico che abbia mai potuto immaginare.
Sì, certamente, ecco, anche questa della posizione del parto, dell'essere accovacciate, perché per chi non lo sapesse, perché avesse un'immagine invece totalmente moderna e patriarcale di come avvengono i parti, sul lettino d'ospedale, sdraiate, quindi supine, con la schiena sopra il letto e tirando su le gambe, una posizione totalmente assurda, totalmente faticosa da mantenere. Pensate soltanto, e appunto questa cosa verrà vista sicuramente come blasfema, ma quando fate la cacca, quando siete in bagno che fate la cacca, dovete essere in una posizione accovacciata, perché questo permette appunto il fluire naturale appunto dei rifiuti, degli scarti che il vostro corpo deve tirar fuori. Lo stesso era per quanto riguarda i bambini. Il bambino di per sé è una creazione, però è anche un extra che una donna ha nel corpo, che porta con sé per 9 mesi, per 7, 8, 9 mesi, dipende un po' dal bambino o dalla bambina, dal neonato o dalla neonata. In ogni caso deve evacuare questo bambino e questa bambina, e anche in quel caso chiaramente la posizione più adatta per non avere dolore e per riuscire a farlo nella maniera più naturale possibile è appunto quella dell'essere accovacciata, esattamente come ha fatto Vicky Nove nel deserto scavando questa buca.
Sì, e come tra l'altro si osserva in molte incisioni rupestri nelle caverne, incisioni preistoriche, in cui le donne non sono sdraiate ma sono accovacciate, oppure sono sdraiate su un fianco, sono in diverse posizioni, ovviamente a seconda di come veniva meglio in quel momento.
Esatto.
Quindi... E spesso sono anche posizioni yoga.
Esattamente, sì. Cioè, cerca proprio di dare totalmente priorità al proprio corpo, alla naturalità del proprio corpo e a sentire il meno dolore possibile. Cioè bisogna far sì che una pratica sia il più, tra virgolette, semplice e meno dolorosa possibile, quale quella del parto. E sappiamo bene come nella preistoria, lo ripetiamo, la maternità, il riprodursi, non era un'imposizione come lo è nel patriarcato da migliaia di anni, ma era una libera scelta fatta non soltanto dal dire sì, ho voglia di un bambino per istinto materno, ma anche per il decidere nell'arco di 4 anni o più di 4 anni o non farli mai, quando era il momento giusto, se appunto il clima era adeguato, se le risorse erano sufficienti per una grande qualità di vita o meno. Nel senso, la qualità di vita è imprescindibile, era imprescindibile durante la preistoria per decidere o meno se avere un bambino. E avere un bambino o una bambina, di nuovo li ripetiamo, non era un obbligo, non era un'imposizione, molte donne non li hanno mai avuti proprio perché non era necessario che ogni donna avesse figli o figlie, insomma.
Sì, non immaginiamoci certo la preistoria sovrappopolata.
Decisamente no.
Le risorse erano abbastanza limitate e quindi c'era la procreazione consapevole dei nuovi individui.
Assolutamente sì. Ci sentiamo adesso Eva Cassidy con Katie Song e poi torniamo a parlare ancora ultime battute su Vicky Nobel e poi assolutamente parliamo di Mary Daly.
Thank you. there before the grace of you go on.
Eccoci, 70ª puntata, siamo a metà. Abbiamo parlato di Vicky Noble, adesso ultime battute e poi parliamo di Mary Daly. Allora, Vicky Noble ha inventato insieme alla sua compagna degli anni 70, Karel Vogel, dei tarocchi speciali che si chiamano Mother Peace Tarots, quindi tarocchi della madre pace, potremmo dire, in cui appunto tutte le carte sono figure femminili, inventate, disegnate da Vicky Noble e da Karel Vogel in uno stato spesso e volentieri di trance, e quindi questi tarocchi sono stati inventati proprio per aiutare una maggiore comprensione di se stessi e di energie sottili le donne.
Io leggerei ancora allora qualche parola da un articolo scritto da Vicky Noble qualche anno fa, in cui ribadisce questa sua forte connessione con il sacro femminino e con la natura, quindi, e non è un caso che noi adesso possiamo, chi ci sta ascoltando, vedere questo suo atto di aver partorito nel deserto e avendo scavato una buca come qualcosa di assolutamente assurdo, di un grandissimo pericolo in cui lei ha messo se stessa e la propria creaturina, ma in realtà è proprio perché non riusciamo minimamente o soltanto parzialmente a vedere tutto quello che hanno fatto le antiche e gli antichi per riuscire a portare avanti la vita, la vita in maniera appunto qualitativa, e soprattutto a riuscire a capire quando una cosa aveva senso farla e quando non aveva senso farla. E lei stessa infatti dice: dovessi credere che sia la scienza a salvarci, sarei costretta ad ammettere la sconfitta, poiché non reputo possibile salvare il mondo, lo dice tra virgolette, attraverso nessun mezzo attualmente noto. Al contrario, la mia fede è nella natura, la mia speranza resta nella potente e magica rigenerazione della terra. Mi allineo con la Dakini Nera, la dea oscura che danza in un anello di fuoco e grida un sonore roboante A di liberazione. Faccio il voto di oltrepassare dolore, perdite e amarezze, e mi impegno invece a scovare quotidianamente la gioia e celebrarla. Il tempo che passo nel mio giardino è più o meno una trasposizione fattasi terrena e tangibile della mia pratica spirituale. Quindi di nuovo, in questo caso, Vicky Noble, così connessa alla natura, cerca di mettere in atto anche nel suo preferire le erbe antiche ai medicinali odierni, tutti appunto con parti chimiche scomposte e varie per poter superare il dolore, utilizzando la forza della sua mente, la forza della natura stessa, quindi delle medicine naturali, delle varie erbe e così via. Qualcosa di molto potente che però ha allo stesso tempo è molto faticoso da poter mettere in atto in una società quale quella patriarcale, quale quella attuale, e quindi in questo passo Vicky Noble non fa altro che ribadire come nonostante abbia costantemente così dei conflitti anche interiori per quanto riguarda il suo essere connessa alla natura e al contempo riuscire a vivere in uno stato di cose che ahimè comunque rimane uno stato patriarcale e uno stato ultramoderno in cui una persona buttata nel deserto o in un bosco non è in grado di sopravvivere perché oramai è dipendente da qualsiasi cosa, è comunque parte integrante della sua vita. Allora, prima di sentirci la storia di Mary Daly e leggere qualche passo da diversi testi di Mary Daly, che poi appunto se non riusciremo a concludere oggi, chiaramente ci sarà una seconda puntata a riguardo, ci sentiamo questo pezzo del 1964 di Petula Clark che è Downtown.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose the lights
much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown, everything's waiting for you.
Downtown.
Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now.
Downtown, downtown,
downtown. Sono belle le canzoni anni 60. Poi vabbè, non stiamo a guardare in ognuna il testo, perché chiaramente molto spesso la lyrics ci ricorda che bisogna amare tanto gli uomini, che è tutto bellissimo e tutto speciale e perfetto quando ami gli uomini. Ma passiamo a Mary Daly, che non lo pensava affatto che amare gli uomini potesse salvarci.
Allora, Mary Daly nasce a New York nel 1928 e morirà recentemente nel 2010. E a proposito di donne e uomini, lei dice questo: una donna che chiedesse la parità nella chiesa potrebbe essere paragonata a un nero che chiedesse la parità nel Ku Klux Klan. E questo è tratto da uno dei suoi libri più famosi, La Chiesa e il Secondo Sesso, nel 1975.
Esattamente, cioè un genio questa donna, io l'amo profondamente Mary Daly. Poi tra l'altro la cosa incredibile di Mary Daly è che è sempre riuscita a riscrivere se stessa, dicendo ok, ad esempio in questo testo qua, ma così come Al di là del Dio Padre e altri, scritti appunto alla fine degli anni 60, inizio 70, come sia stato sempre un percorso di esperienza e di consapevolezza maggiore il suo scrivere e la sua vita. Ma rispetto ad altre scrittrici, ad altre autrici in generale, anche non femministe, si vede come lei prenda di petto questa sua maggiore consapevolezza, quindi non nega quello che ha scritto, ma dice oramai non è più questa la mia opinione riguardo appunto Dio, riguardo la possibilità di una modifica delle religioni monoteiste, e non penso nemmeno, e questo lo dirà poi negli ultimi suoi testi, che l'onorare il sacro femminile, quindi fondamentalmente porsi a livello di Vicky Nobel nel suo contatto con la natura, possa essere poi utile a tutte le altre donne, quindi in una pratica femminista di scontro, di ribaltamento del sistema patriarcale. Ed è qui infatti che avviene fondamentalmente questa sorta di scissione fra Mary Daly e Vicky Nobel, nel loro aver appreso Maria Gimbutas, ma nell'aver messo poi in pratica diversamente questo sacro femminino, insomma.
Allora, Mary Daly nasce, abbiamo detto, nel 1928 da una famiglia di origine irlandese di estrazione cattolica e si laurea in lingua inglese e religione. A un certo punto vuole prendere il dottorato in teologia, ma in quel tempo gli Stati Uniti non lo concedevano a una donna. Quindi diciamo
incredibile, come è possibile? Io credo, ma donne e uomini stessi diritti, no? Ok, no.
Assolutamente. E quindi si trasferisce a Friburgo in Svizzera per conseguire questo dottorato.
Sì, che poi tra l'altro è interessante come la Svizzera per certi versi sia al passo coi tempi dagli altri. Sono negli anni 70 le donne avranno il diritto al voto in Svizzera. La Svizzera è la vera e propria, come dire, terra sacra per i papponi e i compratori di sesso, quindi come dire, tutte le varie caratteristiche contraddittorie della Svizzera, che però Ha dato infatti a Meredere la possibilità di laurearsi in teologia e vedremo poi come questa teologia verrà fatta letteralmente a pezzi nei suoi testi.
Allora, nel 1965 Mary Daly va a Roma, diciamo un po' come giornalista, potremmo dire, ad assistere ad alcune sedute del Concilio Vaticano II. E qui diciamo che ha un impatto talmente decisivo con il patriarcato religioso che la influenzerà per tutta la sua vita. Lei le sue idee ce l'aveva già ben radicate, però vedere questi vescovi, questi cardinali con queste vesti così sgargianti, così pompose, e le suore tutte dimesse e soprattutto mute, quindi sentire, come dice Mary Daly, parole vuote di vecchi, parole noiose, parole pedanti, parole che la maggior parte delle persone non capisce perché erano in latino, e quindi vedere queste suorine tutte dimesse con il loro velo nero, molto semplici, tutte mute, quindi non sentire in questo Concilio Vaticano II nessuna parola di donna, nessuna voce di donna, le fa proprio prendere una definitiva posizione nei confronti della Chiesa. E qua lascio la parola a Giorgia
che inizierà a bestemmiare in 3, 2, 1. E, beh sì, certamente. Allora, per l'appunto, Mary Daly, le sue idee, come ha detto Cristina, si radicalizzeranno nel corso del tempo. Alcune sono già radicate in sé, anche soltanto dal punto di vista del studiare la teologia, per poi di fatto scomporla, comprendere che cosa c'è che non va. E questo viaggio a Roma non fa altro che farle prendere atto, metterla di fronte in maniera ancora più sensibile con l'esperienza, appunto, al fatto che la Chiesa non sia altro che una trasposizione del patriarcato a livello, appunto, dello spirituale, e il suo tallone non affatto d'Achille, ma il suo tallone più forte, quello più duro, lo zoccolo duro dello stesso impianto patriarcale, ciò che soprattutto in tempi più moderni, quindi diciamo dopo il patriarcato pagano, ha reso evidente come lo stato di cose attuali sia stato possibile anche grazie a questa sorta di rete e sistema di valori che non fanno altro che narcisisticamente esaltare l'uomo come unico Dio, e come colui che, appunto, esattamente come l'imperatore già al tempo di Carlo Magno, veniva deciso essere l'emanazione divina in terra, appunto, del Dio maschio.
Sì, diciamo che in buona sostanza Mary Daly sostiene che la Chiesa ha contribuito a mantenere l'oppressione delle donne, e quindi ha una completa sfiducia che la Chiesa possa rivedere le sue posizioni, e poi ribadisce l'androcentrismo dell'ebraismo e del cristianesimo. E poi dice una frase molto bella, bella nel senso molto efficace più che bella, dice: se Dio è maschio, allora il maschio è Dio, cosa che si può assolutamente ribaltare dal punto di vista della Gimbutas: se la dea è femmina, allora la femmina è dea.
esattamente, assolutamente sì. Sì, questa frase non fa altro che di nuovo ribadire come il vedere le donne, ecco perché poi non ho approfondito, ma le donne, le suore, in quella veste così dimessa e così sottomesse, così mute è la parola proprio chiave, quindi non era concesso loro, non è concesso loro di fatto il parlare, di come la vita delle suore sia la vita delle donne all'interno della nostra società, e siano semplicemente due facce della stessa medaglia, così come quella divisione fatta appunto all'interno del patriarcato, quella dicotomia creata per le donne dell'essere sante o puttane, in realtà ci fa capire che per gli uomini siamo sante e puttane allo stesso tempo, e da questo noi vogliamo liberarci, quindi non siamo né sante, non siamo puttane, e noi siamo donne e decidiamo noi chi siamo, non lo devono decidere gli uomini, e prendiamo parola. Quindi la rivoluzione poi anche negli scritti di Mary Daly e nella sua pratica politica femminista è proprio quella di non soltanto mettere in discussione tutto questo, metterlo poi alla berlina e a livello storico in maniera decisamente eccelsa, e quindi parla anche ad esempio della guerra nei confronti delle donne, la guerra più sadica che c'è stata, con appunto le impiccagioni e mettere a fuoco e ferro le donne considerate streghe ogni volta che parlavano, per poi condurle e costringerle appunto ad essere come quelle suore, invisibili, silenziose, sottomesse, esattamente come il patriarcato vuole. Ci sentiamo un pezzo musicale, un pezzo che non viene a caso in questo momento, che è Rihanna, che è Take a Bow. E poi torniamo a parlare per qualche minuto di Mary Daly, di cui chiaramente parleremo ancora durante la prossima puntata.
So dumb right now, standing outside my house, trying to apologize. You're so ugly when you cry. Please just cut it out. And don't tell me you're sorry, 'cause you're not. Baby, when I know. But you put on quite a show, really had me going, but now it's time to go. Curtains finally closing, that was quite a show. Very entertaining, but it's over now.
But it's over now.
Go on and take a bow. Clothes and get gone. You better hurry up before the sprinklers come on. Talking about girl, I love you, you're the one. This just looks like a rerun. Please, what else is on? And don't tell me you're sorry, 'cause you're not. Baby, when I know.
Non così famoso di Rihanna, in cui Rihanna dice chiaramente al tipo in questione di prendere le sue cose e levarsi dalle ovaie, che appunto ha capito che è solo un menzognero, che è un bugiardo, che non è che le abbia mai fatto qualche gran piacere e favore stando nella sua vita, e quindi levati insomma dalle ovaie e fai sì che io possa riprendermi la mia vita. Ma torniamo a Mary Daly, diciamo ancora qualcosina riguardo appunto le sue opere più importanti, che come ho detto all'inizio sfungono un po' da un percorso di consapevolezza sempre maggiore del appunto non soltanto degli studi di Maria Gimbuta, del sacro femminino, ma come ho detto all'inizio rispetto a Vicky Nobel, che si immerge nello sciamanesimo, si immerge appunto in tutto ciò che era la dea natura, cultura in qualche modo, decisamente Vicky Nobel porta avanti questa sua consapevolezza combattendo il mondo stesso, il mondo patriarcale che ci vuole mute e silenziose, proprio come quelle suore che lei aveva visto al concilio a Roma.
Allora, ricordiamo qualche titolo, tra l'altro io trovo che abbia dei titoli bellissimi, titoli dei suoi libri, c'è tra i primi Chiesa e il secondo sesso, poi c'è Al di là di Dio Padre, verso una filosofia della liberazione delle donne, e poi Ginecologi, giocando appunto tra gin di donna e ecologi, appunto ecologia.
Esatto, tra l'altro Ginecologi penso sia uno dei testi più potenti che Marie Derry abbia mai scritto, e si vede decisamente il percorso che è stato fatto a livello di studi storici e anche di vita pratica del suo femminismo, motivo per cui si allontana in qualche modo dallo semplice, diciamo, dalla semplice consapevolezza di essere un'emanazione della grande dea, del dover rispettare la natura e così via. In Ginecologi, come ho detto prima, infatti parla proprio di tutto il sadismo che la Chiesa e quindi sistema patriarcale di valori, zoccolo duro e zoccolo appunto quello più potente e difficile da scalfire fino in fondo del sistema patriarcale, di quello che non hanno fatto le donne nel corso del tempo. Vi cito quindi, prima di lasciarvi un ultimo pezzo musicale e riparlare di Marie Derry durante la prossima puntata, un pezzo, appunto un brano di Marie Derry da Ginecologi, in cui dice: i maschi hanno usato il simbolo della madre per nascondere le loro stesse ragioni di sadismo e controllo. Invece di sfruttare i corpi delle femmine per mettere in atto torture e assassinio, i padri del cristianesimo hanno usato il corpo istituzionale della madre chiesa. Quindi di nuovo, in questi suoi tesi, soprattutto in Ginecologi, riprende Marie Derry ogni più piccolo aspetto dei valori, dei simboli della Chiesa, del cristianesimo nello specifico, ma anche di altre religioni, che sono effettivamente un ribaltamento macabro, grottesco e agghiacciante di quelli che erano i sacri valori del femminino, e di come quindi la simbologia del materno e della madre sia stata totalmente ribaltata da quella originaria del poter decidere di essere madri, e che essere madre non è un obbligo, non è un'imposizione, ma soprattutto non è basata sulla violenza, sul sadismo, ma sul dare la vita e quindi mettere al mondo qualcuno o qualcuna. Ci sentiamo però, se tu non volevi aggiungere nient'altro.
Io non ho altro da aggiungere per
ci
ora.
Sentiamo allora un pezzo di Aretha Franklin che ci dà il là di conclusione a questa puntata, e ci sentiamo la prossima settimana, il prossimo giovedì, sempre dalle 2 alle 3 su Radio Banda Larga, per una nuova entusiasmante puntata del settimo ciclo di Amazones, l'ultima prima delle vacanze appunto di Natale e del solstizio d'inverno, di cui parleremo, approfondiremo durante la prossima puntata. E ora vi lasciamo quindi al prossimo programma di Radio Banda Larga, e vi auguriamo un buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.